Marta, per favore fate piano. Dicono che una perquisita, niente arresto, state calmi, vi partisce il corpo. In casa niente armi, poi la droga è sempre poca, sì purtroppo. Tirano fuori fogli, mettono le mani ovunque. Pure nelle stanze dei miei amici che assomigliano a due bunker. Leggo sto verbale, parla di imbrattamento, beh cos'è sta cafonata? Qua c'è chi lavora e beh rubate lo stipendio. Chiamo l'avvocato, dopo poco arriva Mario. Sì pronto intervento, sì pronto intervento.
Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi dei ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, se un questurino abbaia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non gli va a fare. Non ho questa bellezza, infamità.
Non sono mancati momenti esilaranti, zaini dimenticati da giovani viandanti. Tracce sta del gadget, non scendo nei dettagli. Non so cosa cercate, ma vi prego di spiegarvi. Sequestrano quattro riviste da bravi guardoni, pure il PC e la disc. Mi scattano giù strada per controllare in macchina. Saluto i vecchi sotto casa che ricambiano in tranquillità. Salgo sulla volante e vola fino a via Genova. Impronte, foto e firma del verbale, chissà quanto ci vorrà. Passa un'ora e già l'umore è pessimo, inizia a bestemmiare. Quando si apre la porta in bocca pure Nada Lestri.
Bella me, pure te qua nell'acquario. Bestia rara, il commissario compila scartoffie e passa carta al ministero. Non gli pare vero avere serpe in seno. Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi nei ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna.
E allora 8 e 11, questi erano i Serpe in Seno e cominciamo la rassegna stampa. E qui chiacchieravamo del fatto che appunto ieri è giusto uscito, è finito Il Sogno del Marocco ed è una delle notizie che viene riportata questa mattina sui giornali. Prima di parlare di quello di cui scrivono i giornali, diamo un paio di aggiornamenti. Il fatto che Anna Beniamino, la compagna anarchica che aveva cominciato lo sciopero della fame ormai anche lei più di un mese fa l'ha interrotto, lo sciopero della fame in solidarietà con Alfredo Cospito, il quale ha cominciato questo sciopero della fame contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo. E ha interrotto lo sciopero della fame Anna Beniamino giusto ieri. Invece questa mattina alle ore 10:30 ci sarà un presidio davanti d'Aldo Moro per poi andare sotto al rettorato per chiedere una presa di posizione da parte della rettrice, in quanto gli studenti e le studentesse avevano chiesto alla rettrice una presa di posizione sul 41 bis, l'ergastolo ostativo. Insomma, erano interessati a sapere che cosa ne pensasse la rettrice e che posizione potesse prendere l'università rispetto a quanto accaduto, a quanto sta accadendo. Dopo queste breve informazioni cominciamo subito la rassegna stampa. Lo facciamo appunto dicendovi intanto che in generale le prime pagine di oggi parlano dello scandalo del Qatar, cioè dell'europeo del Qatar, insomma dalla Repubblica che titola grande corrotti dalle spie, al Fatto Quotidiano che titola e Qatar, tre italiani al soldo del Marocco. E noi partiamo dal Messaggero che ha il titolo alto: Qatar, mazzette sui trasporti aerei, l'inchiesta belga si allarga alla commissione. Media greci, al libro paga 60 euro deputati. IPM, favori a Qatar Airways e il sospetto di Confindustria. E ingerenze su auto e imballaggi. E allora, visto che questa è la notizia che un po' viene riportata su tutti i quotidiani, la andiamo subito a leggere. Siamo a pagina 6 del Messaggero. È nata dalla declassificazione di un fascicolo dei servizi belgi, il Qatargate, l'inchiesta che scuote il Parlamento europeo e che, dopo l'arresto della vicepresidente Eva Kaili, del suo compagno Francesco Giorgio e dell'ex europarlamentare Antonio Panzeri, che rimangono in carcere per
presto potrebbe coinvolgere anche gli eurodeputati di almeno un altro paese. Mentre le indagini portano alle pressioni arrivate da Rabat, il giudice Michel Claïs va avanti. Giorgi ha tentato di accollarsi ogni responsabilità cercando di scagionare la Kaili e spiegando come funzionasse il meccanismo di distribuzione dei soldi. Questo scandalo nasce dal tentativo di far parlare bene, tendenzialmente, di cercare di far parlare bene del Qatar, appunto, dopo tutti gli scandali che sono usciti, appunto, i migliaia di lavoratori e lavoratrici che sono morti per permettere, insomma, la costruzione di questi stati. E a questo punto ricorderei, appunto, anche le responsabilità che ha comunque l'Italia rispetto a questo mondiale, in quanto ha mandato una serie di militari grazie a un'operazione del Ministero dell'Interno per permettere appunto la costruzione di questi stati. Quindi Giorgio ha tentato di accollarsi ogni responsabilità, cercando di scagionare la Kaili e spiegando come funzionasse il meccanismo di distribuzione dei soldi. E così l'inchiesta adesso si allarga: i fiumi di banconote, sequestrate a Bruxelles a Panzeri e all'ormai ex vicepresidente Kaili, sarebbero stati destinati ad altri eurodeputati, anche francesi e tedeschi, al libro paga dello Stato estero, almeno 60 secondo i media greci e dopo i componenti della Commissione per le Libertà Civili. Le verifiche riguardano la Commissione Trasporti, che avrebbe avuto un ruolo fondamentale nel dossier che a breve avrebbe consentito un accesso illimitato al mercato dell'UE sul trasporto aereo a Qatar Airways. Un accordo di cui è stato relatore in Commissione Trasporti UE anche l'europarlamentare italiano Ghiosi Ferrandino. Le indagini, distribuzioni prenatalizie, a questo sarebbero serviti i soldi trovati nella disponibilità di Eva Kaili, lo dimostrerebbe anche il fatto che le banconote fossero di piccolo calibro. E adesso, anche grazie alla collaborazione che è arrivata non solo da Giorgi ma pure da Niccolò Figà Talamanca, segretario della ONG, la platea dei sospettati si allarga dalla Commissione Libertà Civile a quella dei trasporti, ma si riguarda anche al ruolo che potrebbero avere avuto figure apicali del Parlamento UE. Intanto sono state affidate all'aggiunto milanese Fabio De Pasquale le verifiche sui conti correnti che l'ex europarlamentare e la sua famiglia hanno in Italia. Le indagini, svolte anche su Giorgi e Kaili e sull'attuale segretario generale dell'Organizzazione Internazionale dei Sindacati Luca Visentini, fermato e poi liberato, hanno portato ad accertare l'esistenza di 7 bancari riconducibili a Panzeri, Visentini e Giorgi, che ieri si è visto sequestrare 20.000 euro. E insomma, così via. Poi c'è questa, oggi si parlava, appunto, come titola la Repubblica, e parlava di queste delle spie. Intanto è emerso che c'è un'indagine durata più di un anno e portata avanti dagli 007 di 5 stati europei dietro l'inchiesta della magistratura belga. Lo scenario rivelato dal quotidiano L'Essoir e dal settimanale Knack vede sullo sfondo una guerra tra spie e il sospetto adombrato dagli stessi qatarini che tutto sia nato da una soffiata dei servizi segreti degli Emirati Arabi Uniti, che ovviamente respingono al mittente le accuse, che l'indagine sul sistema di tangenti alimentato da Qatar e Marocco per promuovere dossier sia nato dalle verifiche che non hanno bisogno di autorizzazioni preventive da parte dei servizi segreti. Lo conferma anche il ministro della giustizia belga Vincent Van Quinkenborg, scusate, questo qua non so proprio come pronunciarlo, Quinkenborg. Proprio i servizi belgi avevano perquisito la casa di Antonio Panzeri, il presunto manovratore virgolettato, trovando 700.000 euro in contanti. A quel punto, lo scorso 12 luglio, il fascicolo è stato desecretato ed è passato alla magistratura. Questo è appunto, come dire, il primo, è il titolo alto, è l'articolo che, insomma, che rimanda il titolo alto del Messaggero. Sulla spalla sinistra, i discorsi dell'odio e le colpe di chi li ispira, è l'editoriale del Messaggero. E sulla parte centrale invece il voto sul MES e la logica dello scambio, e il dilemma sul MES torna d'attualità dopo che la Corte tedesca ha dato il via libera all'adesione della Germania al nuovo trattato e dopo che ieri il ministro dell'economia, e continua a pagina 18. E poi ancora c'è un altro box, e super bonus sostegni per i cantieri, ma saltata la proroga a gennaio. Poi c'è una notizia che viene dall'estero, dal conflitto, dalla guerra in Ucraina, orrore a Kherson, celle delle torture per i bambini, di Cristiana Mangani. E concluderei la lettura della prima pagina del Messaggero con ultimi due notizie. Sistina, diritti venduti e il Vaticano non lo sa, inchiesta del Papa. Un giornale USA, cedono il copyright delle immagini, ora è scontro fra legali. E poi invece l'ultima nota, che riguarda la città di Roma, lotta ai cinghiali, legge per abbatterli anche nelle città. E con questo ci fermiamo un attimo e ritorniamo subito in voce.
Quello che provo.
87.9 sono le frequenze sulle quali siete sintonizzati, 8:26. Vi ricordiamo anche i nostri contatti, il nostro contatto telefonico, se ci volete chiamare e commentare insieme alla rassegna stampa, 06 49 17 50. E se dall'altra parte del tavolo vogliamo leggere le altre prime pagine, se altre... ti apro il microfono è meglio.
Vai. Grazie. No, ci troviamo alle altre tre pagine. Abbiamo il Fatto Quotidiano, che apre anche qua in prima pagina: Unione Europea Qatar, tre italiani al soldo del Marocco. Come tutto è iniziato? L'indagine belga sulle spie e gli amici dei tre, Idem, Moretti e Benifei. E poi, diciamo, come approfondimenti, USA non si sa dove vanno i soldi a Kiev, Meloni deride i poveri, sì Unione Europea per l'austerità, e poi il flop di Draghi sui profitti extra, mancano 8 miliardi. E, diciamo, questo era brevemente il Fatto Quotidiano. Andandoci a concentrare su le altre due testate, abbiamo il Corriere della Sera e la Stampa. Corriere della Sera, il titolo alto è Manovra, sì Unione Europea con Paletti, critiche sul fisco, tetto al POS e pensioni, Giorgetti, siamo dalla parte giusta. E, con una serie di approfondimenti sotto, pagamenti digitali, l'ipotesi a 30 euro, scandalo, la pista marocchina al libro paga del Qatar, l'inchiesta si allarga, magari dopo lo approfondiremo nel corso della mattinata. Anche per quanto riguarda, sempre sulla spalla destra, abbiamo un altro articolo, condannato il sindaco avversario di Erdogan, il sindaco di Istanbul avversario di Erdogan, eliminato dal tribunale, questo l'incipit dell'articolo, la protesta in piazza. E poi un'altra notizia, il ponte Morandi, crollo del Morandi, c'era un carico di droga, il furgone, il piano dei clan. E poi al centro della pagina, come anche mi hai menzionato tu nelle testate che hai letto prima, c'è un'immagine della partita di ieri sera, con appunto il titolo che l'accompagna: si spegne il sogno del Marocco, la Francia va a caccia del bis, ora in finale con l'Argentina. Questi erano un po' di titoli e di temi proposti dal Corriere della Sera, che appunto sempre approfondiremo. Passando alla Stampa, anche qua si menziona il Qatar. Qatar, deputati UE a libro paga. Inchiesta nata da una soffiata dei servizi segreti, Panzeri e Giorgi in carcere almeno un altro mese. Per i magistrati belgi lo scandalo è destinato ad allargarsi, congelate tutte le trattative con Doha. Per quanto riguarda gli approfondimenti, abbiamo un commento di Concita De Gregorio, sempre appunto sulla Stampa, di Italian Job, ultimo regalo alle destre. Ripenso a ogni momento a David Sassoli in questi giorni, quanto manca. Che fortuna, in un certo malinconico senso per lui, non aver assistito a questo spettacolo. Avrebbe capito all'istante, dal primo minuto, il danno enorme, irreparabile, che quello che a Bruxelles chiamano The Italian Job produce all'Italia, alla comunità europea. Una reputazione nella polvere, uno strumento formidabile in mano ai detrattori dell'Europa, che con che faccia, da che pulpito, il godimento degli antieuropeisti nostrani, che hanno dovuto ingoiare il rospo dell'adesione formale all'Unione, e ora possono dire: vedete, ecco cos'è questo vostro totem dell'Europa, una suburra. Andando avanti, per quanto riguardano le manovre economiche e il titolo appunto dell'economia, manovra sì di Bruxelles, bocciati POS e pensioni, e Salvini presta Giorgetti, l'Italia congela il MES. Poi abbiamo un'altra analisi, se Orban può ridere dell'Unione Europea. E poi, per quanto riguarda appunto la guerra, un articolo che porta, insomma, come titolo una domanda: che fine ha fatto Vladimir Putin? E quindi questi erano gli articoli della Stampa. Andando, diciamo, la prima pagina della Stampa, andando brevemente nel merito, a pagina 2, eurodeputati al libro paga del Qatar, i media greci, oltre 60 politici coinvolti, l'ipotesi degli inquirenti belgi, retribuiti diversi parlamentari di altri paesi, congelate tutte le trattative con Doha, Panzeri e Giorgi restano in carcere. Non soltanto gli italiani e nemmeno gli italo-belgi, l'inchiesta sulle presunte mazzette versate dal Qatar per influenzare le decisioni del Parlamento europeo sembra destinata a estendersi a eurodeputati di altri paesi. Secondo i media greci sarebbero addirittura 60 politici coinvolti, rappresentanti istituzionali che secondo gli inquirenti erano a libro paga dell'Emiro per perorarne la causa, non soltanto nel gruppo dei socialisti democratici ma anche del PPE e della sinistra, tutti elementi che stanno alimentando sospetti reciproci all'interno dell'Eurocamera, dove il clima si fa sempre più pesante. A questo punto non metterei più la mano sul fuoco per nessuno, confida un eurodeputato da Strasburgo. Oggi l'Aula voterà una risoluzione che di fatto congelerà tutti i file legislativi legati al Qatar, in particolare quello sulla liberalizzazione dei visti. Niente più visite nel Golfo, sarà tolto il badge d'accesso a tutti i lobbisti del Qatar e verrà lanciata una commissione speciale su trasparenza e corruzione. L'elemento chiave emerso ieri è che l'inchiesta non è scattata in seguito alla confessione di qualche ex assistente parlamentare vendicativo, ma da un'informativa dei servizi segreti del Belgio. E il dettaglio cruciale riguarda il fatto che per arrivare all'indagine giudiziaria è stata necessaria la collaborazione tra i servizi di 6 diversi paesi europei. Oltre ai belgi hanno collaborato certamente gli italiani e i greci, probabilmente anche i francesi, impegnati a sorvegliare i moventi nella sede di Strasburgo. Ne mancano dunque all'appello altre 2, con almeno altrettanti parlamentari. È l'inchiesta a tutti gli effetti, anche se al momento le perquisizioni sono state fatte solo sull'asse Italia-Belgio più Strasburgo. Ciò che potrebbe aver sin qui impedito agli inquirenti di andare a bussare in qualche altra casa è l'italo-belga Mark Tarabella, ma qui gli investigatori non hanno trovato le valigie piene di contanti, la vera pistola fumante. Ieri c'è stata la prima udienza presso la Camera di Consiglio del Tribunale di prima istanza, confermato il carcere per Panzeri e per il suo ex assistente Giorgi. Ci resteranno almeno un altro mese, a meno che non presentino ricorso entro le 24 ore. Liberato, ma con il braccialetto elettronico, il segretario generale dell'ONG No Peace Without Justice, Nicolofica Talamanca, è stata invece rinviata su sua richiesta l'udienza dell'eurodeputata greca Eva Kaili, che a quanto pare ha scelto una strategia difensiva separata. Sarà ascoltata il 22 dicembre. Lo scandalo legato all'inchiesta sarà inevitabilmente sul tavolo del Consiglio europeo, che inizia oggi. Ieri è stato solo accennato a margine del summit con i paesi asiatici, dove il premier olandese Rutte ha invitato il Parlamento ad andare fino in fondo per far luce sulla vicenda. All'incontro non era presente Macron, era in Qatar per la semifinale Francia-Marocco. Questo, diciamo, è l'articolo.
Non dire una parola, non voglio più ascoltare, la gente è troppo sola da sentirsi male, ma un tempo è ribella la vera identità. E ti chiamavi Gaia, ma Gaia non sei più. E ti chiamavi Gaia, ma Gaia non sei più. Lo so che è colpa mia, ma che ci posso fare? Lo sai che a casa mia non si può ragionare. Non puoi essere te stesso, né tanto meno un eroe. Criare non da ego è la tua malattia.
E allora 8:36 invece, un quotidiano che si distacca un po', la cui prima pagina si distacca un po' dal coro delle altre, è quello del Manifesto, che non menziona particolarmente lo scandalo del Qatar, sulla sua prima pagina gli dedica un riquadratino piccolino di quelli che siamo abituati a vedere in basso a destra, e Qatar Gate Stop di Bruxelles agli accordi con il Qatar, ma l'immagine principale è titolata un post indietro, la commissione UE boccia l'aumento del tetto sul contante e forse il governo arretra sulle multe per chi non usa il POS, Bruxelles promuove la linea sui conti e oscura i contenuti regressivi contro i poveri e l'iniquità sul fisco. Le opposizioni occupano la commissione bilancio. Oggi sciopero dei medici, domani CGIL e UIL in piazza a Roma, manovra classista. E proseguo a pagina 2 e 3, ora lo andiamo a vedere. Sulla destra invece c'è un editoriale di Mario Tronti, quella saggezza che viene dalla lotta. Più in basso, con il movimento di giovani e donne senza disincanto di Marco Bascetta, e invece sotto l'altro titolo, il secondo titolo principale, è dedicato al conflitto alla guerra in Ucraina, intervista all'organizzatore del movimento degli obiettori Alexander Belik, russi contro verso la protesta. Le grandi proteste e quelle di massa potrebbero cominciare presto, per esempio quando Vladimir Putin annuncerà la seconda mobilitazione. Credo sarà un grande errore che lo seppellirà. Alexander Belik è a Roma nel quinquennale dell'approvazione della legge sull'obiezione di coscienza in Italia, insieme a Movimento Non Violento e un ponte ha presentato al Consiglio dei Ministri la raccolta firme per l'appello che chiede all'Unione Europea di riconoscere lo status di rifugiati politici agli obiettori di coscienza russi, bielorussi e ucraini. Con la sua organizzazione, il giovanissimo attivista che da fine marzo vive in Estonia fornisce consulenza a obiettori, disertori e renitenti alla leva dell'esercito di Mosca. Poi c'è un reportage da Kherson, un altro giorno di paure e bombe, e sotto, appunto come preannunciato, accanto al riquadro che parla del Qatar, PD con 5 Stelle in Lombardia, Lazio, appello a sinistra, e la democrazia che la tecnica ha ormai disertato di Pier Giorgio Ardeni, e con questo insomma mi fermerei, anche se c'è un ultimo riquadro piccolino, in arresto Iran, in arresto i giornalisti che raccontano la rivolta. E ci addentriamo allora a pagina 2 e pagina 3 del Manifesto. Come preannunciato, un post indietro, Bruxelles boccia gli spot pro evasori del governo Meloni, per la commissione UE la legge di bilancio è in linea sui conti, oscurati i contenuti regressivi e vessatori della politica economica. E di questo ci leggiamo insomma l'inizio, la panoramica generale. La Commissione Europea ha bocciato gli spot pro evasori accesi nella legge di bilancio, la rimozione delle multe per gli esercenti che non permettono di utilizzare il POS fino a 60 euro o forse sarà a 40, perché contrasterebbero con alcuni obiettivi del piano di ripresa e resilienza legati ai pagamenti digitali. Bocciato anche il tetto del contante 5.000 euro. Bruxelles ha criticato la quota 102 e il blocco della riforma Fornero delle pensioni. Per loro dal 1 gennaio tutti dovrebbero andare in pensione a 67 anni. Non solo, la Commissione ieri si è lamentata per il fatto che il governo Meloni non ha applicato le raccomandazioni del Consiglio del luglio 2022 in modo appropriato sulla riduzione delle imposte sul lavoro e la lotta contro l'evasione fiscale, materia scottante per la maggioranza al potere. Chi a cominciare dal PD e dai 5 Stelle, è sembrato soddisfatto dal responso dell'oracolo di Bruxelles, oltre che sul POS e il contante, in particolare sulle pensioni è ricaduto nella trappola. Quando erano loro al governo hanno fatto la stessa cosa per bloccare l'automatismo della legge Fornero. E sotto c'è un'intervista a Ivan Pedretti, segretario generale SPI-CGIL, e pensionati bancomat del governo, una manovra classista, mentre pagina 3 è dedicata alla, insomma, alla protesta dei medici di oggi pomeriggio. Ci sarà anche sabato la protesta del coordinamento della sanità, con cui dopo ci metteremo in contatto. Sanità pubblica senza fondi avviata al fallimento. Occorrono risorse adeguate, valorizzare il personale sanitario e rendere le professioni sanitarie più attrattive, parola del ministro della salute Orazio Schillaci. I fondi in legge di bilancio li elenca il ministro, 200 milioni l'anno per chi opera nei pronto soccorso, ma dal 2024, per il 2023 c'è la promessa, 2 miliardi 150 milioni in più per il 2023, 2,3 miliardi in più per il 2024, ben 2,6 in più per il 2025, una chiara inversione di tendenza se si considera che dal 2013 al 2019 il fondo sanitario è sempre stato definanziato. Un tono ottimista che cozza con l'ufficio parlamentare di bilancio. La spesa sanitaria programmatica si riduce fino al 6,1% del PIL nel 2025, un valore inferiore al periodo pre-pandemia, 6,4% nel 2019. Dal PD Beatrice Lorenzin, aperte le virgolette, per l'OCSE il limite sotto al quale non si può scendere a rischio collasso del sistema è il 6,6% del rapporto PIL fondo sanitario. Dal prossimo anno scendiamo ben al di sotto del 6,6%. Per il personale la proposta di Schillaci potrebbe essere utile far sì che i medici rimangano in servizio per altri 2 anni oltre l'età pensionabile. I sindacati di categoria oggi manifestano a Roma dalle 14 in piazza Santi Apostoli con lo slogan "Salviamo la sanità pubblica". Il segretario nazionale della FPCGL Medici Andrea Filippi: da almeno 20 anni i governi stanno deliberatamente programmando il fallimento del servizio sanitario pubblico e universale a vantaggio del privato, anche convenzionato. Un medico ospedaliero guadagna una media di 3.000 euro nette al mese, un libero professionista ingaggiato a gettone nello stesso ospedale 1.200 euro lorde a notte. Il primo paga il 43% di tasse trattenute in busta paga, il secondo con la flat tax il 15%. Tutti passeranno al rapporto non esclusive, viste anche le pessime condizioni di lavoro. Così si smantella la sanità pubblica, 48.800 medici, il 46% di quelli in servizio. Entro il 2030 saranno andati in pensione. Se si sommano le dimissioni volontarie, si rischia un buco di 100.000 camici bianchi. I servizi sono tutti sovraffollati, prosegue Filippi, a partire dai pronto soccorso, barelle ovunque, posti letto sono talmente pochi che non si sa dove sistemare i pazienti. I cittadini si arrabbiano con i professionisti e fioccano le denunce. Uno scenario che si è deliberatamente costruito con politiche che hanno agito su alcuni fondamentali: riduzione del personale con blocco del turnover e tetti di spesa. Servizi frammentati attraverso la regionalizzazione e aziendalizzazione, regimi di lavoro fordisti, attacco alle prerogative sindacali creando un clima di denigrazione dei lavoratori della sanità. Tra il 2010 e il 2020 in Italia sono stati chiusi 111 ospedali e 113 pronto soccorso, tagliati 37.000 posti letto. C'è un iperflusso al PS perché è l'unica risposta che i cittadini trovano. Si crea un accumulo di pazienti per l'impossibilità di ricoverare chi ne ha necessità, siano essi acuti o cronici. Con la pandemia e l'ex ministro Speranza ci sono stati interventi parziali per mettere toppe, come l'aumento di contratti di formazione specialistica e il tentativo di costruire un modello territoriale sui servizi e le case di comunità. Questo governo programma il fallimento, non mette fondi sul personale né per le assunzioni, non sblocca i tetti spesa. Schillaci, nella sua relazione in Parlamento, si è limitato a leggere il documento del suo predecessore. Sembrava il portavoce di Speranza. Nelle dichiarazioni aggiuntive ha fatto solo promesse. Non c'è nessuna proposta per il sistema sanitario nazionale, SSN. Assistiamo e pure all'arretramento sulla riforma territoriale con il farmacista di Fratelli d'Italia Marcello Gemmato, che propone l'utilizzo degli studi dei medici di base e le farmacie. Il contratto nazionale è scaduto, ma non si riesce neppure ad applicare quello passato. E andiamo verso a concludere. E i nodi strutturali: l'unica omogeneità che esiste nel nostro sistema sanitario è la difficoltà che è presente da Canicattì a Bolzano, prosegue Di Silverio. Anche le regioni benchmark sono a rischio default. I PS soffrono di overboarding in Piemonte quanto in Campania. Stiamo vivendo una pandemia professionale che invece la politica preferisce chiamare crisi vocazionale. La flat tax incoraggerà la libera professione e il lavoro a cottimo. La cura richiede la presa in carico del paziente, ci vuole continuità e un rapporto di lavoro stabile, qualificante e gratificante. Sulla sanità territoriale bisogna trovare fondi per le assunzioni, forse si potrebbe utilizzare il MES. Al momento l'unico progetto che c'è è il DM77 di Speranza. Se decidono che non piace, allora discutiamone. Facciamo finalmente un progetto unitario su sanità territoriale e ospedaliera. Al governo chiedono: la flat tax deve essere applicata anche a parte del lavoro dipendente come misura tampone. A medio termine, attualizzare il DM70, la riforma del sistema ospedaliero, viste le mutate condizioni sociali, economiche e sanitarie. Abbiamo un contratto scaduto e ancora non è cominciata la trattativa. Il contratto precedente non è stato applicato. Dobbiamo sederci a un tavolo, conclude Di Silverio, e cambiare modello di lavoro. Oggi siamo in una gabbia lavorativa e una cassaforte legislativa. La parola d'ordine deve essere aprire. E questo, insomma, appunto, per quanto riguarda la gestione della sanità e le proteste che ci sono. Dopo ci aiuterà a commentare questo articolo un compagno, una compagna che sentiremo del coordinamento. Sotto invece il PD attacca misure inique, il Movimento 5 Stelle con Meloni, la troica è arrivata in Italia. Queste sono le prime tre pagine del manifesto. Io mi prenderei una pausa, a meno che dall'altra parte del tavolo ci prendiamo allora un attimo una pausa. 8:50.
offende la gente di un altro colore. Un altro colore. Noi che abbiamo visto gente con la pelle chiara fare cose di cui ci dovremmo vergognare. Sempre stati i primi a finire morti. Non risponderemo, non risponderemo. No, 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 no.
E allora 8:54 torniamo in voce e insomma abbiamo sfogliato in lungo e largo i giornali, ci siamo fatto un'idea, ovviamente insomma giusto per riportarlo, nessun quotidiano parla del fatto che ci sta una mobilitazione in corso contro il 41 bis, che c'è un detenuto da ormai siamo al 15 da 57 giorni, sì, se non sbaglio sono 57 giorni o 56, giovedì 56, 56 giorni in sciopero della fame e siamo arrivati, se non sbaglio ieri o l'altro ieri, a 80 suicidi in carcere e neanche di questo nessun giornale ne parla. Invece andiamo agli esteri.
Primo piano.
Che ti devo aprire il microfono.
Ok, andando agli esteri, sempre sul primo piano della stampa, pagina 15, titolo grande, condannato Latti Erdogan, 3 anni al sindaco di Istanbul, Imamoglu, migliaia di persone sotto il municipio. Il sindaco di Istanbul, Imamoglu, è stato condannato ieri da un tribunale turco a 2 anni, 7 mesi e 15 giorni di carcere. Oltre alla sentenza finale e la condanna al carcere pronunciata dal tribunale penale di Istanbul, che dovrà essere confermata dalla Corte d'Appello Suprema, il procuratore ha deciso di applicare l'articolo 53 del Codice Penale, il quale prevederebbe il divieto politico nei confronti del sindaco, escludendolo da ogni attività politica e da ogni candidatura alle elezioni durante il periodo della condanna. Nel 2019 aveva criticato i giudici che avevano imposto la ripetizione del voto. Il 52enne è stato accusato dal pubblico ministero di aver insultato alcuni membri del Consiglio elettorale supremo turco nel 2019, definendoli idioti, dopo che la sua elezione fu invalidata nel marzo dello stesso anno, prima di essere eletto a giugno dello stesso anno. Fra le persone insultate c'era anche l'attuale ministro degli interni, Soylu. Secondo il pubblico ministero, Imamoglu avrebbe pronunciato le parole offensive durante una conferenza stampa con i giornalisti nel 2019, che l'accusa ha definito di natura offensiva per l'onore e la dignità dei membri del Consiglio, sicura che le parole fossero implicitamente dirette ai membri del Consiglio. Secondo l'addetto stampa, di Imamoglu, Murat Ongun e il suo consigliere politico, entrambi presenti come testimoni, il sindaco non avrebbe mai pronunciato tali parole contro il consiglio elettorale. Il pubblico ministero invece ha ribadito la sua posizione, chiedendo 4 anni e un mese per insulto a funzionari pubblici. Ad assistere alla sentenza, oltre al suo avvocato Kemal Polà, anche alcuni membri del suo partito, il CHP, e del partito IVI. L'avvocato Polà, annunciando un ricorso immediato, ha richiesto alla Corte che il ministro degli interni, Soilu, sia ascoltato come testimone. Dopo che la sentenza è stata resa pubblica, il ministro della giustizia, Bozdag, ha confermato che la procedura di ricorso è stata aperta e sarà revisionata dal Tribunale d'Appello Supremo, dicendo però che il potere giudiziario è esercitato dai tribunali indipendenti e imparziali per conto della nazione turca, rispondendo a le forti critiche provenienti da molti ambienti politici del paese, ma anche dall'estero. Difatti, dopo la sentenza, migliaia di persone si sono radunate di fronte al municipio di Istanbul in sostegno al sindaco, il quale ha denunciato in un lungo discorso pubblico una situazione di profonda illegalità, usando poi parole forti. Oggi in Turchia non esiste giustizia. Un gruppo di persone non possono togliere il potere dato dal popolo. Continueremo a lottare il più forte in nome di Dio. Il processo a Imamoglu è stato anche oggetto all'Assemblea nazionale ad Ankara, con forti dichiarazioni di dissenso da parte dei leader dei principali partiti dell'opposizione. Sebbene la sentenza non sia ancora definitiva, molti temono che questo possa avere ripercussioni sulle elezioni previste a giugno del 2023. Per molti, Imamoglu avrebbe dovuto essere scelto come primo candidato all'opposizione per sfidare il presidente Erdogan, anche se il suo partito non ha finora annunciato nessun candidato ufficiale, e lo stesso sindaco di Istanbul qualche mese fa aveva dichiarato che non si sarebbe candidato. Si vedrà se questa sentenza, in caso di conferma in appello, avrà un impatto sulla campagna politica, peraltro già entrata nel vivo di un paese che sta vivendo una situazione economica delicata ma una posizione geopolitica di grande spessore. E al centro appunto vediamo il sindaco condannato, appunto con migliaia di persone attorno a lui che si sono radunate appunto di fronte al municipio dopo la sentenza. Imamoglu ha detto che in Turchia non esiste giustizia sotto il presidente Erdogan.
E insomma, la stessa notizia viene riportata anche dal Manifesto, e andiamo a vedere brevemente. 2 anni e 7 mesi di reclusione, la condanna inflitta dalla magistratura turca al sindaco di Istanbul, Imamoglu, politicamente reo di aver spezzato una supremazia venticinquennale del partito del presidente Erdogan nella città con più abitanti e più storia del paese. Sotto a processo ci è finito proprio con l'accusa di aver insultato i funzionari del Consiglio Elettorale Supremo, che si chiama insomma tra parentesi HISK turco, quando questi presero la decisione di annullare i risultati della prima tornata elettorale. In un discorso pronunciato nel novembre del 2019 li avrebbe definiti per questo degli idioti, ma lui ha sempre sostenuto di essersi limitato a definire una follia la riorganizzazione delle elezioni decretate dall'ISK, facendo poi capire di non temere l'eventuale decisione di destituirlo. Imamoglu ha poi vinto sia la prima che la seconda tornata elettorale contro il rivale, l'ex primo ministro Binali Yildirim, candidato del Partito della Giustizia e dello Sviluppo del presidente Recep Tayyip Erdogan, che Imamoglu ha sempre accusato di esercitare indebite pressioni sul Consiglio elettorale. Andiamo, membro del Partito Popolare Repubblicano all'opposizione nel Parlamento di Ankara, il sindaco di Istanbul rappresenta anche uno dei principali candidati da opporre a Erdogan alle presidenziali del prossimo anno. Finora Imamoglu non ha partecipato ad alcuna udienza del processo che lo vede imputato. Può presentare ricorso contro la sentenza. L'appello gli consentirebbe di rimanere in carica come sindaco, ma con le udienze in tribunale che potrebbero protrarsi fino a 1 anno e mezzo, non avrebbe vita facile nel governo della città, mentre il paese si avvia verso le elezioni generali. Oltre, qua siamo a pagina 8 del manifesto, e poi invece si parla di Iran in arresto i giornalisti che raccontano la rivolta. L'Iran è stato rimosso con effetto immediato dalla Commissione ONU sullo status delle condotte per il resto del suo mandato 2022-2026. Lo hanno deciso i 24 membri del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, approvando una risoluzione proposta dagli Stati Uniti. Sono stati 29 voti a favore e 8 i contrari e 16 gli astenuti. Intanto i Pasdaran hanno arrestato alcuni giornalisti accusati di aver inviato immagini e video ai social media e emittenti in lingua persiana all'estero, nonché di avere il sostegno finanziario e di intelligence straniera. In secondo luogo, la magistratura ha sospeso la condanna a morte per Mahan Sadrat Marni in attesa del riesame. Il 23enne è accusato di aver diffuso insicurezza e paura attraverso l'organizzazione di raduni e di aver contribuito a minare la sicurezza nazionale, nonché di aver dato fuoco ad una motocicletta e aver lanciato un attacco armato di coltello. Nel processo del 3 novembre aveva negato di avere un'arma, ma non aveva avuto un avvocato. In terzo luogo, continua la repressione nei confronti della minoranza religiosa Baha'i, con ulteriori 10 anni di carcere commissionati a 2 donne, Mavasa Sabet e Fariba Kamalabadi. Oltre la cronaca, le vicende di due uomini, due destini che si intrecciano. L'iraniano si chiama Assadollah Assadi, ha 50 anni ed è un diplomatico. Era stato arrestato il 10 giugno 2018 mentre si trovava in autostrada in Germania. Stava tornando a casa a Vienna, dove lavorava in ambasciata e avrebbe goduto dell'immunità diplomatica. Il 4 febbraio del 2021 è stato condannato a 20 anni di carcere da un tribunale di Anversa per aver trasportato nella valigetta diplomatica gli esplosivi consegnati a una coppia di origine iraniani. Si erano incontrati in un Pizza Hut in Lussemburgo, ma i servizi segreti li stavano già monitorando. Dal Belgio la coppia doveva recarsi a Parigi per mettere in atto un attentato in occasione di un incontro del Consiglio della Resistenza iraniana, ovvero dell'entità politica del Mojahedin del popolo, nelle località di Ville Pinte, a nord della capitale francese. La coppia era stata fermata a Bruxelles con mezzo chilo di esplosivi e un detonatore, ma aveva negato di conoscere il contenuto della valigetta. Un quarto uomo, un poeta belga e iraniano, era stato arrestato a Parigi con l'accusa di essere un complice. Tutti e tre erano stati condannati a pene detentive tra i 15 e i 18 anni. All'incontro dei MEC sta per Mojahedin del popolo, a cui aveva parlato la leader Maryam Rajavi, avevano partecipato decine di migliaia di persone, tra cui anche Rudy Giuliani, avvocato dell'allora presidente statunitense Trump. Il belga si chiama Oliver Van de Castel, ha 41 anni, è un operatore umanitario, era stato arrestato lo scorso febbraio senza motivo. La leadership della Repubblica Islamica usa da sempre gli ostaggi come oggetto di trattative con i paesi occidentali. Detenuto in isolamento, doveva essere scambiato con il diplomatico iraniano Assadollah Assadi. Giovedì scorso la Corte Costituzionale belga ha però sospeso un trattato belga-iraniano sul trasferimento dei detenuti che il governo belga aveva fatto approvare dal Parlamento a luglio per consentire il ritorno di Van de Castel. E concludiamo: l'operatore umanitario si trova in cella in isolamento nel carcere di Kevin, in cui sono rinchiusi i prigionieri politici e gli stranieri, tra cui una quarantina di altri ostaggi occidentali. Lo scorso ottobre in questa prigione era scoppiato un incendio in cui morirono 8 persone. Ieri l'organizzazione delle prigioni dell'Iran ha presentato una denuncia contro 6 prigionieri politici e la moglie di uno di loro per la distruzione deliberata di oggetti e insulto alle autorità. Mi fermerei dall'altra parte del tavolo, che si dice?
Sì, al Corriere della Sera anche qua parliamo di Iran, nella pagina degli esteri, a pagina 20, diritti delle donne, l'ONU estromette l'Iran. Via dalla commissione, votano no Russia e Cina, la richiesta è stata appoggiata da 14 attiviste in carcere. Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, l'ECOSOC, ha approvato ieri una risoluzione per rimuovere con effetto immediato l'Iran dalla commissione sullo status delle donne per il suo mandato 2022-2026. La sera prima 14 attivisti incarcerati in Iran hanno chiesto l'espulsione del paese, secondo un annuncio diffuso dai profili social di Mohammadi, una delle più note avvocate dei diritti umani che ha lavorato con Ebadi. La lista include Sepide Golian, i cui diari della prigione sono stati pubblicati in Italia la scorsa estate, ed Ayat Iraei, rimessa in cella dopo l'esplosione delle proteste per Mahsa Amini. Era una richiesta delle donne iraniane, ha commentato Greenfield, l'ambasciatrice all'ONU degli Stati Uniti, che dopo l'annuncio della vicepresidente Kamala Harris il 2 novembre ha presentato la risoluzione e ha dichiarato la presenza di Teheran nella commissione, che era una macchia sulla sua credibilità. I membri dell'ECOSOC si sono espressi con 29 voti favorevoli, compatti 12 europei, tra cui l'Italia, gli 8 contrari di Russia, Cina, Bolivia, Kazakistan, Nicaragua, Nigeria, Oman e Zimbabwe, e un numero consistente di astenuti, 16, tra cui India, Indonesia e Messico, alcuni dei quali si sono detti preoccupati che la decisione segni un precedente che dà il potere agli Stati Uniti di stabilire chi è meritevole di stare nelle istituzioni internazionali. L'ambasciatore della Repubblica Islamica, Saeed Iravani, ha definito illegale la risoluzione. Uno dei membri della sua delegazione ha dichiarato che le donne vengono ascoltate in Iran e che il tema dei loro diritti viene politicizzato dai nemici del regime. La Cina ha affermato che l'espulsione non facilita la soluzione dei problemi ma aumenterà lo scontro. Invece la Repubblica Ceca, parlando a nome dell'Unione Europea, ha sottolineato che non viene minacciato il multilateralismo. Problemi globali richiedono soluzioni globali. Un voto storico, ha commentato la Casa Bianca. L'avvocata Gisunia, che ha consegnato all'ONU una petizione di 112.000 firme, ha detto al Corriere che l'iniziativa è partita da attiviste che vivono in Iran. Ha comunicato i nomi alle Nazioni Unite chiedendo di non divulgarli per paura delle conseguenze. È un gesto simbolico ma importante, che mostra che si è ridotta la tolleranza della comunità internazionale per un regime troppo a lungo tollerato, dice Mogaddam di Iran Human Rights. Il ministro degli esteri Antonio Tajani, al Question Time alla Camera, ha dichiarato che convocherà l'ambasciatore iraniano appena si insedierà per manifestare l'indignazione. Alcuni parlamentari tedeschi e svedesi hanno assunto il patrocinio politico di giovani condannati per tentare di fermare il boia. E quindi ciò di cui si menzionava, quindi queste lettere, queste testimonianze, poi sono anche riproposte nella stessa pagina. Una ragazza racconta la sua vita a Teheran, fa freddo ma usciamo con i capelli al vento. Aveva accettato di raccontarci l'inferno che sta vivendo al grido di donne, di donna, vita e libertà. Poi un mezzo dietro front, ieri è successo qualcosa, dobbiamo rinviare, aveva spiegato, con il timore di usare parole di troppo nei luoghi sbagliati. Passano i giorni e il desiderio di non soccombere a intimidazioni e minacce diventa più forte della paura. Dal coraggio ritrovato nascono queste righe. L'autrice è una giovane iraniana, un personaggio del mondo e della cultura. La chiamiamo con un nome emblematico, diverso dal suo, Mahsa, come la ragazza che con la sua morte ha acceso la rivoluzione. Lei trova la forza di parlare perché non vuole che si spenga. Quindi queste erano le pagine del Corriere. Diciamo velocemente, riguardiamo anche il titolo della Stampa, che a pagina 12 riporta la stessa questione. L'Iran fuori dal comitato ONU sui diritti delle donne, Russia e Cina contrari, la Casa Bianca voto storico, Teheran bullismo degli USA e dei suoi alleati.
E allora 9:11, vabbè, ci fermiamo un attimo prima di ricominciare a leggere i quotidiani, ci fermiamo e vi chiediamo che cosa fare, che cosa fate sabato. Sabato ci sta ASNI alla presentazione di Scarceranda, e ASNI alla presentazione di Scarceranda, potete venire dalle 18 in poi, e alle 19:30 ci sarà un incontro con l'avvocato di Milano Eugenio Losco, e invece un avvocato romano, Flavio Rossi Albertini, anche avvocato di Alfredo Cospito. Si parlerà di carcere, si parlerà di 41 bis, si parlerà di Vincenzo Vecchi, in quanto appunto Eugenio Losco ha seguito e segue ancora la vicenda di Vincenzo Vecchi, compagno che insomma, dopo appunto quanti sono passati, 21 anni, è ancora perseguitato per le proteste e la manifestazione del G8 di Genova, con il reato di devastazione e saccheggio. E quindi si parlerà di questo, quindi venite sabato in ASNIA per la presentazione di Scarceranda e per queste chiacchiere con gli avvocati. Comunque vabbè, io ci vado, poi fate come volete. Pero al menos
Allez-vous?
Allora, 9:19, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici che si sono collegati adesso e un saluto soprattutto a chi è privato e chi è privata della propria libertà. Continuiamo la nostra rassegna stampa e brevemente ricapitolando questa mattina abbiamo parlato in prima mattinata dello scandalo delle tangenti del Qatar, cioè che hanno riguardato il mondiale in Qatar e che hanno coinvolto invece eurodeputati e anche soprattutto italiani. Uno scandalo che nasce insomma dal tentativo di, come dire, di far parlare bene di quello che è questo mondiale in Qatar, cioè insomma che è stato anche questo un bagno di sangue e di sfruttamento del lavoro e insomma e anche altro. Poi insomma abbiamo che cos'altro abbiamo visto? Abbiamo parlato in ultima battuta in realtà degli esteri, cioè delle rivolte in Iran, o meglio della repressione che si scaglia sulle rivolte in Iran e poi anche della repressione che riguarda il sindaco di Ankara, che è contrario ad Erdogan, eccetera. E poi abbiamo letto un articolo che riguardava la sanità pubblica senza fondi, che è avviata al fallimento. Adesso volevo leggere un altro articolo, rimanendo sempre in tema esteri, secondo me insomma un paese particolarmente interessante che è l'India, e insomma si metterà a dura prova, cioè se tralasciamo la mia pronuncia potrebbe essere interessante. Si sono da poco conclusi concluse le elezioni per l'assemblea legislativa in Gujarat, lo stato più occidentale dell'India, il partito al potere, il Bharatiya Janata Party del partito del primo ministro Narendra Modi, si è portato a casa una vittoria schiacciante con la conquista di 156 poltrone su un totale di 182, ovvero l'86% dell'assemblea legislativa. Le forze di opposizione, l'Indian National Congress e la Aam Aadmi Party, ne hanno conquistate rispettivamente 17 e 5. Modi e il BJP hanno il BJP è il partito al potere, hanno investito molto sulla campagna elettorale, fatto che spiega però solo in parte il successo ottenuto. I risultati non sorprendono, il BJP conferma la sua presenza ben radicata nello Stato che di fatto governa dal 1998. Inoltre dal 1980 che il partito lavora per assicurarsi il consenso e l'appoggio degli Patidars, è una casta gujarati molto influente a livello sociale, politico ed economico e che rappresenta circa il 12-14% della popolazione. In più il premier Modi non solo è originario del Gujarat ma ha anche ricoperto la carica di ministro in questo stato dal 2011 al 2014, anno in cui ha poi assunto la carica di primo ministro dell'India. Eppure, nonostante l'ampia vittoria del BJP in queste elezioni, esiste un'opposizione contadina che in futuro potrebbe anche determinare un cambio di rotta. Durante le elezioni le comunità Maldahari la comunità Maldari ha portato avanti una vera e propria campagna mediatica contro il BJP, volta a disincentivare la popolazione a votare per il partito. I Maldari, da Mal bestiame, Dari possessori, quindi possessori di bestiame, sono tradizionali pastori dello stato del Gujarat, un gruppo dalla forte identità politica legata essenzialmente agli allevamenti di bovini. Negli ultimi anni, in seguito all'aumento della richiesta di latte nelle zone urbane, in India la bovinicoltura è diventata una delle attività più prolifiche del settore agricolo, la cui crescita rimane però severamente limitata a causa del divieto religioso hindu sul consumo di carne bovina. A settembre le proteste dei pastori Maldari hanno fatto revocare la legge, il Gujarat Cattle Control Keeping and Moving in Urban Areas Bill 2022, che vietava il randagismo dei bovini nelle zone urbane, chiedendo con insistenza al governo una maggiore tutela per la loro professione e status sociale. Proprio una forma di resistenza contadina simile è stata una delle cause della sconfitta del BJP in un altro stato dell'India, l'Himachal Pradesh, dove le elezioni si sono concluse a novembre. Qui il partito ha vinto solamente 25 poltrone su 68, mentre l'Indian National Congress ne ha conquistate ben 40. Secondo gli analisti, molti fattori hanno contribuito alla debacle locale del BJP, tra cui la quasi totale assenza di musulmani nello stato a maggioranza hindu, 95%. È un dato interessante che dimostra come gli elettori di religione hindu, in teoria più vicini e in linea con il nazionalismo religioso del BJP, abbiano in realtà giudicato negativamente l'operato del governo, non toccati dalla retorica polarizzata sulla questione indo-musulmane. Altri fattori sfavorevoli al BJP sono stati l'aumento dei prezzi, la riforma delle pensioni e l'opposizione dei coltivatori di mele. In Himachal Pradesh il malcontento di questo settore risale al 1990, quando una violenta manifestazione contro il governo ha causato la morte di due coltivatori. Da allora l'avversione nei confronti del BJP cresce nella regione, rappresentando un vero ostacolo per il partito, come dimostra l'esito del voto. La produzione di mele è da sola responsabile del 13,5% dell'economia dell'Himachal Pradesh e rappresenta una grande fetta di elettorato che decide tra le 20 e le 25 poltrone. Durante la campagna sia il BJP che l'Indian National Congress hanno cercato di ingraziarsi gli animi dei coltivatori con grandi promesse, tra cui l'abbassamento dell'imposta su beni e servizi. Tuttavia le inadeguate politiche economiche negli ultimi anni sono servite solo a rinvigorire il dissenso dei lavoratori del settore. A questo punto riconquistare i loro voti e così l'intero Stato per il BJP sembra un traguardo difficile da raggiungere. E questo era l'articolo del manifesto di pagina 8, con il quale conclude la sua pagina dedicata a questioni internazionali. E diciamo che l'India negli ultimi anni è stata anche protagonista di proteste, manifestazioni oceaniche particolarmente conflittuali, quindi come dire, questo risultato, credo, ora non sono non è che l'abbia studiato particolarmente, però questo risultato credo sia anche un po' il riflesso di queste proteste. Un altro articolo che volevo leggere, che ci arriva suggerito dalla redazione, se il mio telefono funziona, è l'unico articolo che quest'oggi parla di carcere, ed è un articolo che viene da Il Mattino. Carcere di Santa Maria Capua Vetere, 126 parti civili ammesse al processo. Sono 126 le parti civili ammesse dalla Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere al processo per le violenze ai danni dei detenuti avvenute il 26 aprile del 2020 nel carcere samaritano Francesco Uccella, in cui sono stati imputati a vario titolo per reati di tortura, omicidio colposo come conseguenza di tortura, reato contestato solo a 22 imputati, lesioni pluriaggravate, abuso di autorità, falso in atto pubblico, 105 persone, quasi tutti agenti della polizia penitenziaria, ma anche funzionari del DAP, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, e medici dell'ASL di Caserta. Delle parti civili ammesse, 117 sono detenuti riconosciuti dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere come vittime delle violenze, erano in totale 117, ma una cinquantina non si è costituito, 5 sono associazioni, 4 già costituitesi durante l'udienza preliminare, mentre l'ultima, l'associazione Italia Stato Diritto, creata il 7 novembre scorso, prima udienza del dibattito, figurano poi il garante nazionale e quello regionale dei detenuti, quest'ultimo Samuele Ciambriello, determinante per l'avvio delle indagini sulle violenze grazie alle sue denunce raccolte dai detenuti picchiati. Ci sono infine il Ministero della Giustizia e l'ASL di Caserta, che nel processo compaiono tanto come parti civili che nella veste di responsabili civili, per cui in teoria potrebbero avere un risarcimento in caso di condanna degli agenti o dei medici ed essere nello stesso chiamate a pagare nel caso in cui gli imputati non riuscissero a e risarcire le vittime. Questo era un articolo di ieri, che è uscito ieri alle 21 sul Mattino, e oggi appunto in realtà appunto oggi abbiamo un po' sfogliato i giornali che abbiamo qui in radio, e appunto come annunciavamo poco fa di carcere non si parla, e nonostante appunto questi ultimi aggiornamenti su Santa Maria Capua Vetere o il fatto appunto, non so se è più drammatico, ovviamente qui non si può fare una scala, però appunto gli altri, gli 80 suicidi di questo 2022, o appunto il fatto che ci sono dei detenuti in sciopero della fame. A questo punto, 9:31, ci prendiamo un'ultima pausa prima di concludere la rassegna di oggi.
Sono come entrassi con gli dèi nel Valhalla. Ti danno 10 anni se lancio un petardo. Per questo c'ho il passo felpato Giuliano Ronaldo. Ti giuro mi sparo se chiedi anche tu che faccia capodanno. Tranquillo non ballo e non tengo bacco. Passami il banco ma chiamo un amico che arriva in un attimo. Non fare santo can se non ce l'hai la tigre nell'attico. Bella sta vita ma solo da piccolo pago le appicco. Pochi sacrepi nell'aria vil al fottuto lap del tuo idolo. Avere 30 anni
è pericoloso.
Fai danni e ti vanno
è pericoloso.
3-5 grammi
è pericoloso.
Non dirla Gianna
è pericoloso.
Guarda come eri, guarda come stai, mi pare tu zio. Mi sembra ieri che ho scelto la pillola giusta, sì come Nino. Guarda come eri, guarda come stai, mi pare tu zio. Classe 88, ottima annata, finita la storia, comincerà il mito.
Io ho 16 anni. Sì, da 16 anni. E ho 16 anni, sì, da 16 anni. Guardo nel futuro, vedo solo barricate e incendi. Per lo chiedi a me, ho 16 anni, sì, da 16 anni. Guardo nel futuro, vedo solo barricate e incendi. Bella vita, sì, dipende da come la prendi. Fatti ti dici gli attimi che durano decenni.
Metti la testa a posto, se no chi la trova si accorge del corpo. Dici che smetti tutte quelle volte che mi misuri troppo. Ti è andato storto, fiato corto, mani in faccia, nel mio letto. Tu che caccia, Shiny Freud, colmi Kafka, Omicron. Oh my god, now back up. Sempre zeno, check out. Fuori buio come quando il sabotaggio è un blackout. Un'altra ferita, un'altra perla. Risparmiami i discorsi da millennial. Certa gente è meglio non saperla. E sai che non vi credo più. Ma che fa cazzo in quartiere si sparano. Voi sono instagrammate. Morirò affogato una cascata di risate. Al mio funerale tutte scure raggi laser. Ti stressa una vita al lavoro ma senza lavoro la vita non va. Bruciamo corone d'alloro sugli altari della banalità. Metti su una famiglia, cuoci da fuoco lento. Mi sono perso il biglietto d'ingresso, chissà dove vola nel vento.
Questa città brucia più che delle ceneri, nascano esseri liberi. Questa città brucia
più che delle ceneri, nascano esseri liberi. E ho 16 anni. Sì, da 16 anni. E ho 16 anni, sì, da 16 anni. Guardo nel futuro, vedo solo barricate incendi.
Se lo chiedi a me, ho 16 anni, sì, da 16 anni. Guardo nel futuro, vedo solo barricate incendi. Bella vita, sì, dipende da come la prendi. Fatti ti dici gli attimi che durano decenni.
E allora sono stati, siamo a dicembre, al 15 dicembre, in parte sono stati giorni di manifestazioni, di fuoco anche in Grecia. È notizia di 2 giorni fa la morte di un ragazzo colpito dalle armi della polizia. E ci sentiamo un pezzo, un vecchio pezzo dei Serpenzeno e torniamo in voce.
Come Filippi è innovatore, icono cluster rap, liriche d'insurrezione. Con le tue cluster bomb non reggiamo il paragone. Ma il parente artigianale rappa contro ogni prigione. Allo Stato che uccide regaliamo dinamite. Nicola da Grindr, gatto a 7 vite. Società infame, non sai quanto ti costa. Evaderò dall'alto, Vassilis Palocosta. Genesi dannata, dalla coscienza armata. Prometo ruba il fuoco, io lo scaglio sulla strada. Il cast entro i quartieri, brillante annunciazione. Una stella danzante partorisce insurrezione. Del 6 dicembre, remember, remember. Le lacrime sul volto dell'Atene che non dorme. Forme disinvolte nella notte che non stanca. Traccia un'orbita di fuoco con la poccia sulla panca.
Scatenami l'inferno nell'inverno di passione. Quando squarci sto grigiore con in mano un estintore. Lo spirro prende fuoco, forza autocombustione. Pensavi fosse un gioco, invece brucia la nazione. La giustizia mia sia vendetta personale. Se l'unica mia scelta muo' davanti a uno scaffale. Sale l'odio dal cantiere, sulla strada, dall'ufficio alla borgata. Dimmi qual è l'auspicio sta giornata. Non trabaccare Lucia, intanto te ne brucia. Come nel deserto i carri armati di Fallucia. Oppure fate shopping che lo sparo è rimbalzato. Abbiamo la rivolta e sto Natale è rimasto. Andato. Pensa nelle bocce, illumina i sorrisi. Di chi assalta il cielo, merda, eccovi la crisi. Cricche sul tuo milite, mica verso lacrime. E brinda la tua morte, vandalizzo la tua lapide. Non serve, te l'ho detto, brucio di passione. Non prego, sono inetto, non aspetto il metadone. Fotto l'apatia, quando passo non arretro. Se negli occhi ho l'anarchia, onora il fuoco greco.
E allora 9.41 e concludiamo la rassegna stampa, questa rassegna stampa con una serie di notizie, di aggiornamenti che riguardano la giornata di oggi o comunque questioni più legate ai compagni e alle compagne. Prima su tutte sicuramente il fatto che oggi ci sarà il pronunciamento della Cassazione sul futuro dei compagni e delle compagne di Askatasuna, Neruda e Nottav. 15 dicembre la Cassazione si esprimerà sulle misure cautelari per 11 compagni e compagne nel contesto dell'inchiesta per associazione a delinquere nei confronti del centro sociale Askatasuna, Spazio Popolare Neruda e Movimento Nottav. Sono due i compagni che rischiano di finire nuovamente in carcere, ed altri 6 ai domiciliari con tutte le restrizioni. Lanciato da quest'oggi un presidio permanente davanti allo Spazio Popolare Neruda di Torino, atteso il pronunciamento della Cassazione sulle misure cautelari che il Tribunale del Riesame aveva comminato nell'ambito dell'inchiesta Sovrano. Il Riesame non aveva accettato la tesi dell'accusa di associazione sovversiva, ma aveva riconfigurato il reato in associazione a delinquere. Sui binari analoghi prosegue la questione misure cautelari. Se la Corte di Cassazione dovesse confermare le nuove misure, molte persone verrebbero nuovamente in carcere o agli arresti domiciliari. Questa udienza scorre in concomitanza con il processo vero e proprio che è iniziato negli scorsi mesi e che vedrà la seconda udienza appunto il primo dicembre passato. E vabbè, questo è quanto leggiamo dal sito di Radio Onda d'Urto. Poi altra notizia appunto di ieri è che Anna ha interrotto lo sciopero della fame. E poi ci sta anche un appuntamento di oggi alle ore 10:30 davanti ad Aldo Moro. Ci sarà un presidio, cioè ci sarà un ritrovo per poi fare un presidio sotto al rettorato e chiedere una presa di posizione da parte della rettrice sul 41 bis, l'ergastolo stativo. E cos'altro mi viene in mente? Un altro appuntamento di oggi ci sarà questa sera, adesso ve lo trovo subito. Ci sarà questa sera alle ore 23:30 in ricordo di Pino al fianco di Alfredo. È corto, ve lo leggo tutto. Nella notte tra il 15 e il 16 dicembre del 69 dalla finestra dell'ufficio del beato virgolettato commissario Calabresi veniva scaraventato Giuseppe Pinelli, anarchico, ex partigiano, esempio per i giovani rivoluzionari dell'epoca. Insieme a lui quella notte infame della questura milanese era rimasto Pasquale Lallova di tutti, il quale da allora non ha mai smesso di urlare con rabbia la verità in faccia alla ingiustizia dello Stato borghese. Pino è stato assassinato quella notte di Piazza Fontana, era una strage di Stato, figlia della collaborazione tra Stato e fascisti. Oggi, come ogni anno, vogliamo ricordare che lo Stato ha le mani sporche del sangue di Pinelli e che saranno sempre le stesse mani ad essere sporche del sangue del compagno Alfredo Cospito, torturato in 41 bis ed in sciopero della fame da 2 mesi, nel silenzio assordante dell'inquilino del Quirinale. Per questo insieme a Lello saremo presenti davanti alle stanze di questo potere torturatore ed autoritario e faremo in modo di svegliare la coscienza ed il sonno beato di chi dovrebbe tutelare l'incolumità di Alfredo, che insieme ad altri 3 compagni sta rischiando la vita per la libertà di tutte e tutti. Appuntamento e concentramento a Fontana di Trevi giovedì 15 dicembre alle 23:30, fuori Alfredo del 41 bis, liberi tutti e tutte, anarchici e anarchi. E io ho finito le notizie, che abbiamo qualche cosa da comunicare, no? E allora, insomma, abbiamo esaurito le notizie di questa mattina. Allora ci sentiamo un'altra canzone, prepariamo due collegamenti, sicuramente appunto uno che riguarderà la mobilitazione contro il 434, adesso dovrebbe essere 633 bis credo. Bene, mi dicono che dico giusto dall'altra, benissimo. E poi invece un collegamento con appunto il coordinamento della sanità per la manifestazione che ci sarà questo sabato. E vi ricordiamo intanto che questo sabato ci sarà anche la presentazione di Scarceranda a Asnia, e alle 19.30 ci saranno l'avvocato Eugenio Losco, avvocato di Vincenzo Vecchi, e Flavio Rossi Albertini, avvocato di Alfredo Cospito. Si parlerà di Vincenzo Vecchi, di Alfredo Cospito, di carcere e repressione.
Tutte Versace, tutte decorate a catene dorate. Meglio restare in panda con il buio. Brilla una miccia, abito scuro, amico ninja. Basta di un cambio lo zaino ma non la valigia. Viaggia leggero che è un gioco serio. E se te lo chiedono di non c'ero.
Se te lo chiedono, è tutta questione di metodo. Non serve l'idea del secolo. Sta succedendo davvero? Codi di labbra. Avanza campata. Fai come l'arca. Esci dall'arca. Fai come regina sparca. Il pezzo te lo chiedono, è tutta questione di metodo.
Tutta questione di metodo.
Di metodo. Codi di labbra, avanza campata. Fai come l'arca, esci dall'arca, fai come regina spacca.
Cresce la tensione sociale, sfociata ancora nelle proteste di piazza. Scontri, tafferugli e saccheggi la scorsa notte.
Chi è presente, chi cazzo è davanti? Se fai tarantelle, metti i guanti. Sigari levano impronte, dati biometrici pure passanti. E queste città sono un forno. L'estate mandate gli idranti, sì, mandatene tanti per organi caldi. Corri veloce, tu fagli venire grampi.
Occhio alle pietre, sei sciampi. Segnati il numero degli avvocati fidati. Sugli avambracci, se la paura diventa panico, in prima linea non starci. Anche più indietro puoi tornare utile agli altri. Fossimo scaltri, faremo scalpi. Faremo salti di gioia con sneaker fiammanti pagate col quasi.
Violenza, pubblico ufficiale.
Ma se te lo chiedono, è tutta questione di metodo. Non serve l'idea del secolo. Sta succedendo davvero? Codi di labbra, avanza campata. Fai come l'arca, esci dall'arca. Fai come regina sparca. Se te lo chiedono, è tutta questione di merda.
Tutta questione di merda.
Di merda. Codi di labbra, avanza campata. Non fai come l'arma. Esci dall'arca, fai come regina sparca.
Contento.